in diretta con un compagno da Lisbona. Ci senti?
Sì, sì, sono qua.
Benissimo, ben arrivato ai microfoni di Radio Blackout, bentornato. Sappiamo che la tua ultima diretta è di circa 15 anni fa, quindi bentornato, grazie di essere di nuovo qui. E appunto abbiamo anticipato in introduzione dell'omicidio di Odair Moreno Monish, se lo pronuncio bene, che è stato ucciso a Madora una notte da parte della polizia portoghese, in un modo, in qualche modo simile a quello che fu l'omicidio del 17enne Nahel l'anno scorso in Francia, quindi appunto durante di fatto un superamento di un posto di blocco, un inseguimento in macchina, poi un inseguimento a piedi, e appunto a differenza che in Italia, forse non con l'intensità di quello che fu quel momento appunto molto forte che seguì la morte di Nahel in Francia, però a Lisbona, a differenza che in Italia, abbiamo visto appunto l'emergere di alcune giornate di riot nei quartieri periferici della cintura della città, e poi mi sembra anche invece un corteo un po' più circoscritto alle modalità del centro città. Però appunto queste sono le informazioni un po' superficiali che arrivano qua in Italia o a cui abbiamo potuto interessarci. Se ti va intanto di raccontarci un po' meglio i fatti sia dell'omicidio di Monish che appunto della risposta dei giorni dopo, e poi magari entriamo un po' più nello specifico di quello che sta succedendo da un punto di vista di politica anche istituzionale in sì. Portogallo nell'ultimo periodo.
Sì, boh, prima di tutto vi do un po' di contesto. Boh, come capite, l'italiano no, è il mio primo idioma, quindi se dico qualcosa che non capite, se non mi faccio spiegare, mi dite, provo.
Parli benissimo, non ti preoccupare.
Ok, ma allora vi do un po' di contesto, no? Perché c'è un sacco di gente che vede Lisbona e vede il centro e non si rende conto che le periferie di Lisbona sono gigantesche, vive abbastanza più gente in periferia che nel centro, come di solito suole passare in queste città storiche, no? Lisbona, la zona metropolitana, ne ha 3 milioni di persone, e di queste 2.5 vivono in questa periferia. Allora, una parte significante della popolazione delle periferie è di origini africane, spesso delle ex colonie portoghesi, Mozambique, Capo Verde, Angola, Guinea-Bissau, ma soprattutto di origine capoverdiana, no? Tanto che in Capo Verde la lingua franca è il criolo capoverdiano, la sua egemonia in periferia è tanta che in certo modo il criolo è diventato un po' la lingua franca dei suburbi di Lisbona, tanto che c'è una cifra di gente che viene da altri posti, di Angola, da Guinea-Bissau, da Brasile, pure popolazione rom che hanno un'affluenza in criolo capoverdiano, no? Questo è interessante perché ci mostra un po' le collegamenti invisibili che ci sono fra le diverse soggettività, esperienze culturale di tutte queste quartiere, no? Sì. Allora, questa situazione si è intensificata soprattutto negli ultimi 20-30 anni, iniziata subito dopo la rivoluzione del 74, ma tutti questi quartieri hanno cresciuto e hanno sempre avuto un rapporto abbastanza tenso con la polizia, con il potere, no? Sono quartieri spesso abbandonati di ogni cura civica, che hanno molto meno accesso a scuole, a ospedale, a educazione, e che appunto c'è l'unico contatto che a volte hanno con il Stato e attraverso la polizia, no? C'erano stati negli anni 90 e 2000 qualche progetti di poliziamento di prossimità che poi sono stati abbandonati, no? Allora, un sacco di questi quartieri erano nel suo momento erano delle favele che poi sono state distrutte del governo, e la gente è stata ricollocata in questi quartieri costruiti per questi effetti, no? In quella zona specifica dove hanno ucciso Odair è particolare perché è in uno degli ultimi quartieri che è ancora tutto autocostruito, tutto un po' favela, nel senso, costruzione fatta delle persone, delle varie famiglie attraverso diverse generazioni, che il Stato ha deciso di non distruggere dopo che ha fatto una valutazione di come erano andati tutti i progetti di alloggio previ negli anni 2000-2010, no? Che tanti non sono andati così bene perché hanno distrutto, hanno distrutturato, hanno tutti i legami sociali che c'erano fra tutta la gente che abitava in questi quartieri, quanti sono diventati abbastanza problematici. No, quando dico problematici non a livello di sicurezza necessariamente, ma pure un livello sociale, c'era un comunità con molti legami che lì. Io sono un po' contemporaneo di questi processi, visto che le persone delle mie generazioni che venivano in questi quartieri, c'è stata un'epidemia di episodi di malattia mentale, precisamente perché il loro ambiente era stato così distrutto. Allora, questo quartiere non lo hanno distrutto, si chiama Cova d'Amore, è abbastanza conosciuto perché ha un singolare rilievo culturale dentro la comunità capoverdiana, ma pure perché c'è come si chiama il posto, il quartiere, il quartier generale del polizia, c'è una questura, scusate,
sì,
c'è una questura enorme giusto accanto, no? E come 10 anni fa c'è stata una situazione abbastanza polemica dopo un intervento poliziale nel quartiere specialmente violento, un sacco di persone che lavorano in un'associazione del quartiere sono andato alla questura a provare a capire cosa era successo, e sono state picchiate quasi a morte dei poliziotti, e questo è stato uno scandalo enorme. Qualche dei poliziotti sono pure stato condannati a tempo di galera, quindi è stata una storia abbastanza brutta. Quindi c'è un rapporto abbastanza tenso fra quartiere e di questura, no? Allora, Otahir Moniz viveva nel quartiere giusto accanto, che si chiama Bairro do Zambujal, che è già un quartiere di rialloggio fatto dello Stato, comunque molto vicino, come 200 metri di Cova d'Amore. E quello che è successo in quella notte, questo è stato il 21 d'ottobre, era una domenica, si dice che Odair era stato a una festa in Cova d'Amore e stava ritornando in macchina a Zambujal. Non c'era un posto stop, sono solamente due poliziotti che stavano facendo il suo giro. Gli hanno visto una macchina che, dicono loro, ha crushato una linea del pavimento, di quelle linee solide che non si devono crushare. E quindi quello che gli dicevano loro, che hanno inseguito la macchina, che hanno capito che la macchina era stata rubata, era una macchina rubata, che quando hanno riuscito a fermarla Odair è uscito con un coltello in mano e quindi hanno dovuto sparare. Questa è stata la versione ufficiale della polizia nei primi giorni, e poi si è rivelato totalmente falsa, perché la macchina era la macchina di Odair, il coltello semplicemente non c'era, no? Quello che c'erano due poliziotti, due abbastanza giovani, uno aveva 21, altro 20 anni. Questo è un poi vi dico, perché queste sono delle cose che è uscite in diverse manifestazioni, che di solito sicuro si succederà lo stesso in Italia, in altri paesi, che sono poliziotti che vengono di piccole paesi nel nord del paese e che sono collocati lì in zone periferica, culturalmente abbastanza più complesse che il loro posto d'origine, entrano lì già con una mentalità di coloni americani fra gli indiani, con qualcosa così, non c'è qualche rapporto culturale, niente così, no? E quindi è da lì che è uscita tutta questa storia, no? A dire che Odair Moniz aveva 43 anni, era di origine capoverdiano. Era arrivato a Lisbona 22-23 anni fa. Bisogna pure spiegare un po' come le persone con le origini in Angola, in Capo Verde, in Mozambique, vengono da ex colonie portoghese, c'è un po' una certa ambiguità relativamente al loro statuto, no? Sono, non si può dire che nel senso comune portoghese, non dico che sia il mio, non è che siano esattamente portoghese, ma non sono neanche visti come stranieri. C'è un rapporto culturale abbastanza ambiguo che viene ovviamente dall'esperienza coloniale portoghese, no? Quindi vuol dire che tutto il tassismo che c'è è un po' diverso di posti dove c'è un stacco culturale più grande fra i migranti locali, qualcosa così, no? Quindi io questo perché ho visto abbastanza notizie che dicevano un migrante ucciso dalla polizia, non si può dire che sia questo il contesto culturale, no? Adair aveva lavorato in un ristorante come cuoco nel centro di Lisbona. Il ristorante aveva chiuso durante Covid, gli aveva appena aperto un piccolo bar nel quartiere dove viveva lui, era un tipo abbastanza amato da tutti, aveva un rapporto abbastanza prossimi con tutte le comunità che abitano nel quartiere, siano di origine Rom o di Capo Verde o d'Angola. E quindi per essere una persona così popolare, dal momento che le persone hanno saputo che lui era stato ucciso, c'è stato subito un gran shock e un grande dolore per la sua morte, no? Allora, questo è stato domenica notte, lunedì notte questo è iniziato a essere nelle notizie, nel giornale. Sono stati i primi scontri al bar di Zambogial, dove viveva lui, e questi sono stati i più violenti scontri mano a mano. Ci sono stati rise fra polizia e abitanti del quartiere, ma proprio mano a mano abbastanza violente, no? Il giorno dopo, martedì, lì questo è diventato storia nazionale, e da lì gli scontri si sono dispersi per abbastanza altri quartieri. Io sono stato nel barrio di Zambogial quel pomeriggio perché c'era una marcia in omaggio a Odair, andata abbastanza tranquilla, del momento che il sole si è posto. Lì hanno iniziato scontri, si è bruciato un bus che stava passando lì, e questo c'è, cioè, a Lisbona è molto raro che succedano cose così, non ci sono stati scontri così dal 2012-13, quando c'era la grande crisi, i grossi movimenti anti-austerità. Quindi un autobus che brucia è un scandalo nazionale immenso, no? Quello che è successo lì è che, come gli scontri sono iniziati in questo bar di Zambogial dove viveva la famiglia di Odair, la polizia che c'era sono entrati nella casa di Odair mentre c'era tutta la sua famiglia che faceva tutti i processi, il rituale di lutto, no? E la polizia poi ha rifiutato che aveva fatto questo, anche quando tutte le TV hanno fatto vedere le immagini della polizia entrando, scavando la porta, pure aggredito una giovane ragazza. E qualche persona dicono che questo è stato quello che ha fatto scattare la situazione, anche gli scontri si iniziassero in diversi posti delle periferie di Lisbona. Quindi le due o tre notti dopo sono avuto, cioè, più che scontri di confronti fisici diretti fra manifestanti in polizia, sono state bruciate un sacco di macchine, sono state rotte un sacco di vetrine, sono stati bruciati tre o quattro altri autobus. In uno c'è stata una storia che l'autista dell'autobus non è riuscito a uscire dell'autobus in fiamma, quindi è terminato in uno stato abbastanza grave, in ospedale, ancora in ospedale. E da lì è uscito un scandalo nazionale abbastanza grosso, no? Nel senso, perché dal 74 fino a pochi anni non c'era c'era ovviamente una estrema destra, ma non c'era una estrema destra organizzata con partiti.
Scusami, ti fermo solo un secondo prima di parlare di Shega, mi sa che si chiama il gruppo di estrema destra, appunto, che è nato, giusto per contestualizzare, perché appunto non tutti in Italia sono informatissimi sulla storia post dittatura del Portogallo, giusto per dare un quadro, poi magari mi sbaglio e magari fare un piccolo commento su quello che ci raccontavi, che è sicuramente molto interessante su vari piani. Vabbè, giusto per precisare, dimmi se mi sbaglio, appunto in Portogallo nel 74 c'è stata quella che fu chiamata la rivoluzione dei garofani, che di fatto fu una rivoluzione non violenta che depose la dittatura di Salazar, che era di una dittatura di stampo fascista, diciamo, nel periodo storico in cui si dava appunto anche il franchismo. Giusto per precisare come introduzione a quella che poi appunto forse sarà il tuo pezzo di narrazione, che è appunto di situare i partiti di estrema destra con retaggi fascisti nella contemporaneità e quindi nel loro rapporto con il razzismo di Stato. E rispetto, prima appunto di passare a questo passo qui, mi piacerebbe un attimo contestualizzare, perché in Italia appunto il tipo di razzismo che si vive è comunque sempre ovviamente un razzismo diciamo verso le persone identificate lungo le linee di oppressione, lungo la linea del colore, e però a partire da un paese che ha una storia coloniale molto diversa da quella che può essere quella del Portogallo e o quella della Francia, no? Quindi forse anche questo spaccato che tu davi, che è molto interessante da capire, che è quella di queste categorie di persone oppresse dal razzismo, che non vengono classificate come immigrati di fatto, ma neanche come portoghesi, e vengono tenuti in questa categoria un po' di limbo, no? che mai riescono ad accedere, come dire, al privilegio dei bianchi, e mai però e non hanno però neanche quella classificazione di nuovi immigrati, che sono tutte le persone che vengono dalle ex colonie, che rispetto a una hanno delle comunità di riferimento molto marginalizzate, però anche molto grosse, che è appunto una situazione un po' diversa da quella italiana, che forse si confà di più a quella che è la situazione francese, e forse ci può dare anche uno spaccato della capacità che queste persone hanno davanti a degli episodi molto grandi di esprimere una forza, una rabbia e una determinazione in strada, che appunto magari in contesti come quello francese, in cui in qualche modo è più normalizzata, a differenza di quello che raccontavi tu rispetto al contesto portoghese, una presenza rabbiosa in strada, però appunto anche queste piccole città o grandi quartieri della cintura di Lisbona comunque sono di fatto delle banlieue, dei ghetti o delle favelas, come uno le vuole chiamare, di stampo, di matrice di marginalizzazione sulla base razziale delle ex colonie. Quindi anche tutto il discorso che spesso si fa dello stereotipo un po' sul Portogallo e sui portoghesi come avvolti da questa nostalgia, no? Che si racconta almeno da questo lato dell'Europa, a volte, almeno per come io ho potuto brevemente conoscere il Portogallo, sembra un po' la nostalgia della potenza coloniale, no? Di quel racconto dei tempi che furono e al di là dell'oceano, e che lascia i suoi strascichi anche su questo rifiuto di accettare di fatto la presenza di queste seconde, terze o prime generazioni di persone che vengono appunto da quel passato coloniale stesso. Credo che questo si rispecchi anche molto nella lingua portoghese, che ha un rifiuto di fatto di tutte le forme di creolizzazione che ha avuto, da quella appunto in Brasile a quelle di appunto di questi linguaggi, di queste lingue creole che sono nate a Capo Verde o comunque in altre colonie dell'Africa subsahariana. Quindi appunto esiste in Portogallo effettivamente una, mi sembrerebbe di dire, per l'esperienza che mi è capitato di incrociare rispetto a quel posto lì, una strutturizzazione molto forte dell'impianto nazionalistico in una rappresentazione del Portogallo bianco, no? Che si rifà un po' anche alla lingua, all'impostazione urbanistica e una serie di cose. Giusto per dare un quadro, non so se ti sembra sensato o appunto se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, ci sono diverse sfumature, nel senso che hai tutta ragione che il razzismo in Portogallo è molto più ancorato a un'esperienza di paternalismo che di rifiuto totale, no? Perché tante delle persone che organizzano la nostalgia coloniale, ne hanno avuto, avevano vissuto nelle colonie e quindi ne avevano un rapporto di prossimità affettiva con diverse persone, mm-hmm. razzializzata, ma sempre in un contesto di inferiorità sociale o intellettuale o di capita come così, no?
Sì, sì.
Quindi è una storia abbastanza completa di paternalismo che non per quello è meno violento, ma non per quello assume espressione meno violente, no? Lo che è successo negli ultimi 15 anni, per esempio, questo ti dicevo del criolo come lingua franca del quartiere, no? 15 anni fa o 10 anni fa, se tu andavi a guardare su YouTube quali erano i video più visti in Portogallo, non erano i video dei musicisti portoghesi bianchi che cantano in portoghese, ma erano i giovani rapper di questo quartiere, mm-hmm. che avevano come 3 milioni di visualizzazioni riguardo il tipo più conosciuto dei cantautori portoghesi, non so che ne aveva 500.000, qualcosa così, no? Questo 10 anni fa era una realtà totalmente sconosciuta. Uno giovane bianco, cioè hipster, poteva vivere nel centro di Lisbona e non darsi neanche conto di che esisteva questo grosso movimento culturale nel quartiere. Questo ha cambiato una cifra, perché oggi gli artisti più conosciuti in Portogallo, più visti dappertutto, che sono invitati a tutti i festival, a tutte le feste di studenti, questo tipo di cose, sono questi artisti che arrivano dai quartieri, no? E quindi tu c'è questa situazione dello stesso tipo che si arrabbia quando vedi i riot nei quartieri, si arrabbia dentro di una contestualità di un razzismo, di un cripto razzismo, che allo stesso tempo è un grande, un enorme consumatore della cultura del quartiere, no? E quindi diventa ancora più complesso. Allo stesso tempo questa nostalgia, la nostalgia del passato coloniale è un poco la nostalgia pure del passato rivoluzionario, non le stesse persone, ma sono mm-hmm. nostalgie complementari, no?
Ok, speculare.
Sì, ma tutti e due sono un po' incapaci di capire la rabbia del quartiere, per dirlo in algun modo, no? La okay. destra ovviamente sappiamo perché, ma la sinistra ovviamente perché è molto ancorata a modi di capire cos'è il razzismo, cos'è essere razzializzato, cosa sono i movimenti. Precisamente lo che è interessante è che soprattutto negli ultimi 5 anni sono iniziate a uscire movimenti antirazzisti che non sono già organizzati da militanti bianchi di partiti di sinistra molto bene con molte buone intenzioni, ma vengono soprattutto di altre organizzazioni di quartiere. E comunque è abbastanza interessante capire come le discussioni, frammentazioni ideologiche che assistono alla creazione di queste associazioni di quartiere hanno gli stessi problemi che tutte le altre organizzazioni di sinistra. Si devono lottare per una certa autonomia di classe, per usare un po' il sì. jargon, o si devono invece lottare per rappresentazione, no? Okay. Per questo quando c'è stata una grossa manifestazione, non mi ricordo più il dia, ma come il sabato dopo della
sì, il 26 mi sa.
In centro, e per questo è stato un grosso servizio di ordine compiuto dalle persone dei quartieri proprio perché non si fossero più riots, no?
Okay.
Pure perché c'era molta paura che si fossero delle provocazioni delle polizie, è giusto che un po'. Queste associazioni che cercano un'immagine di interazione con il potere potevano vedere il loro scopo mancato, no? Poi c'è stato un pronto.
Scusami,
un altro momento.
Non vorrei fermarti perché è molto molto interessante, ma purtroppo noi siamo un po' in chiusura di trasmissione, dobbiamo poi lasciare i microfoni, quindi volevo chiederti, perché in realtà ti ho stroncato prima mentre stavi parlando di Chega, che è questa gruppo appunto parafascista, comunque di estrema destra, e magari appunto questi ultimi 3-4 minuti che abbiamo sforando nella trasmissione dopo, se ci vuoi aggiornare, poi appunto magari avremo modo di ricollegarci, perché è sicuramente molto interessante il discorso che fai, però intanto per inquadrare quello che sta succedendo anche nella contorno del politica istituzionale. Grazie.
Allora, dopo la rivoluzione non c'è stato un partito che aveva assunto una continuità con il progetto fascista, non c'è stata un'eredità, semplicemente quella tradizione politica sembrava morta, cioè non c'era. Immagina che pure il partito di destra portoghese classico si chiama Partito Sociale Democrata, no? Quindi questo indica un po' come era una cosa dopo la rivoluzione, no? Praticamente 4-5 anni fa, questo tipo giovane, che incluso veniva ad espressare prima opinioni di centrosinistra, è diventato il sindaco di una delle città periferiche di Lisbona chiamata Loures. Gli ha iniziato un po' a fare un discorso anti-Rom, anti-Zingari, no? E questo gli ha dato abbastanza popolarità, infatti, no? Quindi lui faceva parte di questo partito sociale democrata, no? Lui aveva capito che aveva lì un mercato che non era stato bene approfittato, e quindi ha uscito e ha fondato questo partito Scega, che vuol dire basta, che è riuscita a confederare tutte le destre minuscole che non avevano qualche importanza politica, ma che tutti insieme sono riusciti a provvidenziare i quadri necessari per avere un'organizzazione politica. Anche tutto dipende da questa figura carismatica chiamata Andrea Ventura, no? Questo è stato contemporaneo all'inizio delle tasse, dell'alzo delle tasse di inflazione, tutte queste cose. Quindi c'è un sacco di discontentamento popolare che Andrea Ventura è riuscito a catturare. A volte, secondo il momento politico, il suo discorso può essere più o meno radicale, ma comunque nelle ultime elezioni è riuscito a eleggere 50 deputati al Parlamento, no? Sì, 50, ma questo è, cioè, nessuno si poteva credere, perché era assolutamente, cioè, questo in un momento in che la sinistra portoghese, che storicamente era molto forte, si è visto ridotta a insieme come 10, forse neanche 10 deputati, no? Il blocco di scherza e il Partito Comunista, no? Sì. Quindi una crisi tremenda. Si vede che un sacco, si dice che c'è molto voto del partito comunista, questo è il stereotipo che si diceva pure in Francia, che tanto del voto del partito comunista sarà andato verso il Scega, ma sembra che sia pure del voto di gente che non votava, e dell'astensione, che gente che non votava da 15-20 anni che è andata a votare lì, no? Comunque il Scega aveva fatto una manifestazione abbastanza grossa anti-immigrazione 2 settimane prima dell'omicidio di Odair, e quando ho visto che i movimenti sociali facevano manifestazione per Odair, hanno provato a fare una contramanifestazione che è stato un fiasco totale, cioè, neanche 100 persone sono andate, no? Come i deputati, i loro assistenti parlamentari e nessun altro, no? Quindi è stato un po' un flop per loro. Ma quindi quello che succede è che loro hanno riuscito a influenzare il discorso pubblico su questo. Per esempio, una delle ultime cose che è andata sul giornale, che un deputato del Partito Socialista aveva proposto che i giovani condannati per aver partecipato nei scontri e nei riot dovevano essere sgomberati di abitazione pubblica. Ossia, se uno giovane era stato condannato, la sua famiglia, tutta la sua famiglia, sarebbe sgomberata di un edificio pubblico.
Che è un po' la stessa cosa che si è vista durante le rivolte che ci sono state in Francia, appunto, contro l'omicidio di Nahel. Noi ti ringraziamo, e guarda, la proposta sarebbe di continuare a discutere appunto di cosa, come l'estrema destra sta avanzando, di quanto spazio prende all'interno del dibattito pubblico, e anche in che modo, in un altro approfondimento, se sei disponibile. Adesso siamo costrette a chiudere, e quindi ti saluterei e soprattutto ti ringrazio.
Ok, grazie mille, dopo.
Grazie.